Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
l'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, amici di Palla in Tribuna, una nuova puntata, una nuova settimana che stiamo attraversando verso una partita che non arriva mai, quella contro il Verona. Si dice spesso, quando si perde l'antidoto è giocare il più presto possibile, il Parma gioca. Parole ce ne sono ancora tante fino alla partita contro la squadra di Juric. Ci sono anche le vostre, naturalmente, al 333-92-00-170 per gli sms, messaggi WhatsApp, ripeto, 333-92-00-170. È un momento delicato in casa Parma. Noi, prima di andare con i nostri ospiti, proviamo a fare il punto con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Una settimana lunghissima, non solo perché la prossima sfida è in programma lunedì sera, lunghissima perché in tanti la immaginavano diversa, magari con in tasca una vittoria. E invece il Parma è sempre lì, inchiodato a quota 13 punti. Le statistiche sono impietose, soltanto le difficoltà di Torino e Cagliari tengono i crociati agganciati al treno salvezza. Non sappiamo quanto abbia inciso il calcio a porte chiuse sul rendimento della squadra. Da mesi però sta salvando i giocatori dalle contestazioni. La piazza si divide sulle politiche della società, sul mercato, ma ora anche sulle scelte del tecnico. E sui social non mancano le teorie complottistiche. Soltanto 3 settimane dopo che tutti avevano visto la mano dell'allenatore come una rivelazione mistica nelle prestazioni con Sassuolo e Lazio, Coppa Italia inclusa, da Versa domenica è stato tradito dai suoi senatori. Cosa accadrà a Verona? Vedremo una formazione rivoluzionata. Nei momenti difficili, in B e Lega Pro, il tecnico ha puntato sempre sull'esperienza. Saranno pronti i giovani a caricarsi una grande responsabilità sulle spalle? Guardando il girone d'andata, lecita più di una perplessità. Chi è arrivato a settembre ha inciso poco o nulla e il tempo ora non gioca più a favore del Parma. È scaduto. Mann, Pellè e Zirkzee, che non è al 100%, sono le frecce per un attacco che non segna più. Sarà la volta di Cyprien, fresco di oneroso riscatto del cartellino, altro passaggio di un mercato enigmatico. Ma i problemi nascono a monte. Per quanto riguarda il campo, in uno sterile e inedito possesso palla che non paga, nella corsa a vuoto, nei contrasti persi, nella sfiducia che blocca la squadra dopo ogni gol subito, proprio il contrario del Verona di Juric che il Parma si appresta ad affrontare. Chissà che in questa teoria degli opposti non si nasconda la svolta di una stagione.
Palla in Tribuna.
Eccoci allora, eccoci qui con Palla in Tribuna, 333-92-00-170. Abbiamo il nostro primo ospite in linea che ringraziamo per la grande disponibilità, Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Allora Vincenzo, posso dire di avertelo sentito dire in tempi non sospetti. Io mi ricordo ai tempi di Bologna-Parma, parlo del girone d'andata, io stavo seguendo la partita come inviato per Bar Sport e ti sentivo esprimere grossissime perplessità sulla rosa del Parma, sul mercato del Parma, sugli acquisti dei giovani e successivamente poi tutto quello che si è verificato è successo nei fatti. Che cosa sta succedendo, Vincenzo?
Ma sta succedendo, il calcio non è mai matematica, quindi a volte si fanno delle ipotesi e a volte anche queste ipotesi vengono a essere realtà. Io mi ricordo che era proprio le primissime giornate di campionato, era da poco andato via Roberto D'Aversa, si era partita con questo mercato che non si capiva e mi ricordo le mie parole che dissi: vedrete che a gennaio dobbiamo fare quello che non abbiamo fatto in estate. E purtroppo questo si è rivelato vero, ma purtroppo con una È chiaro che non dobbiamo essere preoccupati noi per i soldi, però dispiace vedere che si è dilapidato veramente un capitale che sarebbe potuto servire per fare di questo club, che è quello che vogliamo vedere, un club serio, con dei giovani che piano piano vengono messi dentro e con una squadra che si salva, che può salvarsi egregiamente, perché attenzione, 45 milioni se rimane in Serie A, 4-5 se va in Serie B. C'è un po' di paracadute, ma ulteriormente la perdita rischia di allargarsi e non credo che di signori disposti a lasciare centinaia di milioni tutti gli anni in giro per il mondo ce ne siano molti.
Vincenzo, ti chiedo questo. A gennaio è realmente successo poi sul mercato quello che doveva accadere a settembre, o ti aspettavi una politica diversa e qualche acquisto diverso anche a livello di settori del campo?
Ma sai, sicuramente mi aspettavo qualche centrocampista, diciamo così, però a gennaio è sempre difficilissimo, Marco, sì, muoversi, perché i giocatori, sì, sono pochi, chi ha problemi cerca di andare su quei pochi. Invece io sinceramente, cosa avrebbe fatto Pincolini? Quest'estate avrei fatto una squadra anche provvisoria con qualche prestito, con qualche giovane, che mi va benissimo mescolare queste cose. Noi sicuramente quando si è deciso, secondo me non è che hanno spinto molto per convincere Roberto D'Aversa a rimanere. Io dico che se nel momento in cui è stato richiamato dopo, se si convinceva D'Aversa a rimanere, si poteva tranquillamente prendere il giocatore al posto di chi era andato via, in modo che lui continuasse a avere i giocatori per giocare come vuol giocare lui. Arrivò Liverani, ma non è che gli avessi, non è che il club gli ha messo a disposizione i giocatori per giocare, per dire all'attacco in modo smagliante, certo, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me i progetti si possono fare e possono anche fallire, purtroppo. È chiaro che è più facile fallire se i progetti non li fai.
Ti chiedo questo, Vincenzo, invece, per quanto riguarda questi ragazzi, in tanti auspicano un impiego massiccio di giovani, al di là delle qualità che hanno, sulle quali però ti chiedo un commento, sono pronti a reggere l'urto di una responsabilità così grande come quella?
Sicuramente tutti insieme no, perché come ho sentito, anche non mi ricordo chi era in televisione a Bar Sport all'ultimo, cioè un conto è vedere dei ragazzi che fanno bene l'ultimo quarto d'ora quando già stai perdendo, quando già non hai responsabilità, un conto è partire dall'inizio. Cioè la logica ti dice di avere un telaio robusto nel quale puoi mettere uno, due, tre giovani come cercano di fare tutti, uno, due, tre giovani che devono rimanere in attesa di imparare quelle che sono le linee di sviluppo del gioco, della società, del club, dell'allenatore, per poi andare dentro e cercare di dimostrare quello che valgono. Questo è un momento dove tutti i giocatori, da Gagliolo a Mana all'ultimo, sembrano più scarsi di quello che sono. Cioè questo richiamare, attenzione, perché ci siamo sentiti col mitico Gede un paio di giorni fa e lui ha pienamente ragione, cioè adesso parliamo di abbandonare tutto, no, bisogna cercare di rimanere a galla fino a quando la matematica ti dà la possibilità di farlo. Quindi chiaramente l'allenatore fa le scelte su quello che vede durante la settimana e se ci sono dei giovani che non sono stati chiamati per adesso che pochi minuti, sicuramente una motivazione ci sarà. Io dico che sarebbe stata la svolta la partita, Marco, con il Sassuolo, avessimo, sì, portato a termine quei tre punti lì, sarebbe stata, al di là dei punti, una siringata di autostima, di convinzione, che sicuramente avrebbe avuto un riflesso anche nelle partite dopo. Però attenzione, perché come stavamo vincendo col Sassuolo ci può capitare di vincere altre partite un po' inaspettatamente, quindi siccome ancora non è detto, siamo in posizione sicuramente precaria, ma si può ancora pensare di poter respirare per un po', dobbiamo continuare a pensare di cercare di volerci salvare a tutti i costi e non incominciamo a fare il carnevale dei giovani, ecco, i giovani vanno messi poco per volta, vanno messi con raziocinio, in questo modo riusciamo poi anche a valorizzarli.
Io ti chiedo questo, leggo sui social dove ovviamente ci sono 60 milioni di commissari tecnici,
Certo.
nell'insieme mi metto anch'io naturalmente, e vedo che sul banco degli imputati questa settimana c'è l'allenatore per la formazione schierata contro il Bologna, addirittura viene definita provocatoria nei confronti della
Sì.
proprietà. Siamo arrivati a tanto?
Non credo proprio perché l'allenatore sarebbe masochista e Roberto D'Aversa non lo è. Roberto D'Aversa è un allenatore che sempre è riuscito a dare, anche prima di arrivare a Parma, la caratteristica sua buona, che riusciva a dare alle sue squadre il suo carattere. L'allenatore deve dare il suo carattere. Il carattere e il gioco di Roberto D'Aversa è questo. C'è qualcuno che troppo c'è che vorrebbe sempre i tenori al regio a fare il massimo delle note. Invece dobbiamo anche accontentarci di vedere un calcio fatto di raziocinio come il calcio di Roberto D'Aversa, che nei momenti in cui l'anno scorso io mi ricordo tante partite belle del Parma, per dire dei Kulusevski, dei Gervinho che scattava sulla sinistra, e quindi per dire anche rivedere quel tipo di calcio fatto bene, soprattutto se quel tipo di calcio ci può ridare, perché si può anche retrocedere, ma bisogna rimanere in corsa fino alla fine, non si può essere retrocessi 3 mesi prima, vorrebbe dire calare le braghe troppo presto.
Vincenzo, si dice che il Parma corra poco, in realtà le statistiche non dicono esattamente questo, però la squadra sembra a livello fisico, e l'occhio clinico ce l'hai, quindi non ti puoi nascondere. Come lo vedi dal punto di vista fisico questa squadra? Io vedo perdere tanti contrasti e tante volte seconda sulle seconde palle.
Sì, ma io vedo, ad esempio, per dire, la difesa dell'anno scorso con Gagliolo che poteva uscire perché si fidava di Alves che aveva alle spalle, Alves che poteva anche andare un po' più distante dalla porta perché sapeva dietro che c'è. Quando tu sei in un mosaico che funziona, hai una sicurezza, per dire fai una corsa in più anche in avanti perché sai che qualcuno poi ti copre alle spalle dietro, cioè il discorso di essere così slegati è un discorso, lo ripeto, che fa vedere tutti i giocatori più scarsi, che fa vedere i giocatori più anziani alla fine di un ciclo, cioè dobbiamo tener presente che manca qualcosa che unisca tutti questi giocatori per dare poi un giudizio sulla condizione fisica, su questo, l'unica cosa certa è che con Roberto D'Aversa i giocatori lavorano. Io non credo nemmeno, non ho mai visto lavorare Liverani, ma non credo nemmeno che fosse uno che non lavorasse. Quindi per dire, secondo me, il problema di dargli un'autostima, di dargli un'amalgama, prima ancora, un'amalgama che per poi cercare autostima, cercare proprio le caratteristiche singole dei giocatori, che nel momento in cui tutti si sentono un po' più sicuri, possono uscire per dire, per dimostrare che la squadra non è poi così stravolta rispetto a quello dell'anno scorso.
In ultimo, abbiamo parlato di giovani, di inserimenti graduali. Secondo te c'è qualcuno che è un po' più pronto degli altri, che potrebbe magari essere buttato nella mischia, parlando però di uno o due elementi rispetto
Ma
a un'ossatura comunque
certo,
d'esperienza?
io credo che per dire da qualsiasi parte si guardi quella squadra qua, è impossibile non pensare di provare qualcuno a centrocampo, ecco, da quel punto di vista lì. Poi davanti, per dire questo man che secondo me quel poco che si è visto comunque non è una prima punta. Io sono giocatori tanti che non conosciamo, quindi però per dire, fatemi dire una cosa, perché anche noi siamo diventati fin troppo bravi nei giudizi, nei confronti di certi giocatori nuovi che siamo andati a prendere in giro per il mondo quando ne avremmo trovati tanti di quel livello lì in Serie B. Io credo che ci siano tanti giocatori che per noi farebbero comodo, che vediamo scorrazzare per i campi di Serie B con successo, che forse andare per dire andare a comprare giocatori in botteghe care come il Brasile, come l'Argentina, per dire tante volte, per dire se non si è lo squadrone che va a prendere la prima scelta, si rischia anche di prendere giocatori che si conoscono poco, soprattutto dal punto di vista psicologico. A me il mercato è sembrato fatto random, un po' così con la fionda per quello, perché
Anche a me.
attenzione che ci possono prendere i giocatori anche che conosci e sbagliare. Ma se poi sbagli con quelli che non conosci, secondo me è un fatto di superficialità e di leggerezza.
Anche perché, e chiudo poi con questo, leggevo oggi un approfondimento sulla Gazzetta dello Sport. In effetti, andare a vedere fisicamente un giocatore è un'altra cosa e nell'ultimo anno nessuno ha potuto farlo. Anche a livello di scouting all'estero è tutto più complicato.
Sicuramente, sicuramente, poi adesso se non fai uno scouting direttamente ti affidi a delle agenzie, ti affidi a dei gruppi, cioè in pratica ti metti mano ai procuratori. Quindi gli scouting organizzati dai procuratori sicuramente sono da mollare, ecco. Ci sono, per dire, ci sono delle incongruenze, no? Arrivano giocatori non solo al Parma, ma anche da altre parti, giocatori dalla Romania. Parliamo proprio della Romania. Noi andiamo a vedere i ranking di tutte le nazionali giovanili, di tutta la nazionale A, cioè sono paesi che non stanno esprimendo, come la Repubblica Ceca, come la Polonia, per dire determinate. Quindi ti viene da pensare che se arrivano tanti giocatori da un paese dove sembra che non ci siano, cioè ci sono anche dei discorsi fatti, come dici tu, di scouting un pochino leggero, ecco.
Vincenzo, hai detto tanto e io ti ringrazio per essere stato con noi,
Guarda,
come sempre.
quest'anno sono particolarmente arrabbiato,
Lo
nel
so, lo
senso,
so.
perché quest'anno c'era l'occasione, cioè, secondo me. Adesso con un due o tre professionisti di quelli veri che conoscono il calcio, pensiamo a queste cifre, pensiamo di mettere queste cifre per fare del Parma veramente un club che possa crescere, per dire tipo Atalanta, tipo questi club, perché i soldi che sono stati spesi sono tantissimi.
Sono
Se poi il
tantissimi.
presidente è contento così, non so cosa dire, però io non credo che per tanti anni potranno esserci a disposizione cifre di questo genere. E questa sicuramente, al di là del più o meno retrocedere, ma sicuramente è un'occasione grossa, grossa persa.
Eh sì, guarda, chiudo con questo perché ne ho parlato anche ieri con Andrea Schianchi, sentendo un'intervista di Monchi, che ha trasformato il Siviglia da un club che veniva dalla B a una realtà potentissima in Europa, anche se in Italia ha fatto male, ma a Roma ha portato qualche giocatore pesante. Lui dice: io ho una regola del 70-30%. Se investo, porto anche 7 giovani, diciamo così, o persone che si devono ambientare, io ho bisogno di prendere tutti gli anni 30% di giocatori già pronti, perché devo sempre puntellare la squadra e gente che sia pronta a giocare.
E poi crei la situazione per mettere dentro i giovani, attenzione,
Esatto,
perché
esattamente.
non puoi mandarli allo sbaraglio. Adesso se io vedessi domenica una formazione, ho tanta stima di Roberto D'Aversa che sicuramente non lo fa, ma gettarsi nelle mani dei tifosi, per dire di quelli che solo pochi mesi fa erano tutti virologi, e gettare in campo 7-8 giovani sarebbe un andare allo sbaraglio oppure voler dimostrare che si ha ragione. In questo momento non c'è. Proprio in questo momento bisogna stare vicino alla squadra senza cercare neanche chi ha torto, chi ha sbagliato, per l'amor del cielo. Lo faremo una volta che i giochi saranno finiti.
Il 31 maggio, hai ragione Vincenzo,
Esatto.
grazie, grazie mille per essere stato
Buona
con noi.
giornata a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao Vincenzo Pincolini. Allora, io ho un sacco di messaggi, prima di andare con la musica, tra poco. Allora, Aldo ci scrive due messaggi, il primo Aldo merita un approfondimento e lo farò tra poco. Tutti i giovani no, ma occorrono lottatori, stimoli che sembra siano svaniti, su questo siamo d'accordo. La personalissima classifica di Stefano delle responsabilità di questa situazione è 1. La vecchia proprietà, 2. Carli, 3. Liverani, 4. D'Aversa, 5. Kraus. Grazie a Stefano. Io guardo sempre al manico inizialmente, come insomma si guardava quando furono fatti errori in passato, però insomma si può condividere, si può non condividere, potete scriversi naturalmente, ma come ha detto Vincenzo Pincolini anche ci sta che poi se si devono fare, se abbiamo titolo per farlo processi lo si facciano a fine stagione, però è bello anche discuterne, siamo qui a posto. Ecco il messaggio di Rino che ringrazio, saluto, molto carino per alcuni altri aspetti che ci ha scritto, tornando al Parma non so più cosa pensare, siamo inguardabili. Ciao Rino, speriamo che finisca presto questo momento difficile. Poi c'è Claudio, ricordo i primi anni della presidenza del grande Ceresini in una Serie C anonima, nonostante l'impegno del presidente, poi arrivò Sogliano e tutto cambiò fino a centrare per la prima volta la Serie A. Questo per dire che non bastano i soldi, ma ci vuole soprattutto una società con dei dirigenti capaci. Siamo d'accordissimo, Claudio, con te. Tutto giusto quello che dice Pincolini, scrive Orlando, ma questa squadra non ha più i giocatori per giocare in contropiede come i primi anni. Gervinho non è più quello degli anni scorsi, scrive Orlando. Su questo possiamo andare d'accordo, lo vediamo veramente in difficoltà, soprattutto se il Parma fa possesso palla, è un giocatore del tutto inutile. Non capisco e faccio fatica, c'è un'analisi molto attenta oggi sulla Gazzetta di Parma di Paolo Grossi su l'aumento del dato di possesso palla del Parma, che proprio è inversamente proporzionale ai punti, e non sappiamo se sia un input con Liverani, lo potevamo immaginare, anche se ne ha fatto più Roberto D'Aversa, e risulta un po' difficile da spiegare come mai la squadra sia costretta a fare questo possesso palla nella sua metà campo, che poi diventa infruttuoso perché poi non ha le caratteristiche o le idee per bucare l'avversario, anzi diventa quasi più vulnerabile. Ho ancora tanti tanti messaggi, facciamo una pausa però musicale, ma torniamo tra poco.
Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta. Ora non posso, vado di prescia, forse ritorno. Sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi. Oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei. Mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei. Sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sì sono gay, non sono gay. Ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai. O non vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale, o al caso migliore, un giullare, fenomeno da baraccone. E lo tollererai su un quanto eccezione, e lo tollererai su un televisione, lo chiamano gay e tu pensi ricchione.
Maria sei sempre mia, sei l'unica possibile, ma di Gino io mi fido un po' di più. Lui mi conquista e mi rilassa, Gino ai miei stessi punti di vista, per adesso mi va.
Palla in tribuna.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. offre prezzi imbattibili per Parma e provincia, prezzi speciali per cremazioni senza anticipo, trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato, onoranze funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso, telefono 0521 99 22 22, cellulare 338 42 01 918.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, seconda parte di Palla in Tribuna. Tra poco avremo ancora con noi un altro ospite. Il messaggio di Stefano: condivisibile al 100% il discorso di Monchi, ma in realtà noi non abbiamo preso solo giovani, Cipriano, Osorio, Bani. Conti non lo sono, il problema è che non sono all'altezza, purtroppo. Speriamo che lo sia Pelle, anche se ho poca fiducia. Potrei renderlo diversamente adesso il discorso di Monchi. Parlavamo del 70-30%, nel 70% diciamo che per me Osorio e Cipriano sono due oggetti misteriosi quando sono stati presi, quindi li metto più nella percentuale dei giovani, tra virgolette, o giocatori di inserimento più lungo, nel senso che è vero, Osorio è più rodato come esperienza, anche come nazionale, però nel calcio italiano non era una certezza, e qualche scivolone insomma lo ha fatto al di là dell'infortunio. Cipriano per me resta un oggetto misterioso, sperando che riesca prima possibile ad ambientarsi. Sono d'accordo, Bani e Conti sono giocatori più sicuri, per ora non hanno entusiasmato, in particolare Bani insomma ha sbagliato completamente la partita col Bologna, speriamo sappiano riscattarsi, hanno insomma qualche partita bonus in più per essere giudicati. Ci chiedeva invece Aldo il vero motivo per cui deve essere andato via, è un insieme di concause, a mio avviso a cavallo di un avvicendamento a livello di proprietà, come saprete insomma c'è stato un periodo in cui il Parma sembrava essere veramente molto vicino a un passaggio, a una cordata catariota, per cui la proprietà passata, diciamo così, stava per passare alle redini. Ci sono stati prima dei possibili ingigantimenti, poi ridimensionamenti di piani. In tutto questo ci sono state anche delle frizioni tra diverse parti della vecchia proprietà. Sommando tutto è finito il ciclo in quel momento, e quindi poi dopo è venuto tutto il resto. Una situazione molto complessa, andrebbe analizzata con una cronotabella, diciamo così. Andiamo con il nostro, tra poco con il nostro ospite che cerchiamo di raggiungere. Ci ricollegheremo con gli Asprillas, quindi per sentire anche una voce dei tifosi. Ho altri messaggi intanto, perché siete scatenati, ecco, su questo fronte. Scrive Davide: buongiorno Marco, se dovessimo scendere in B chi rimarrebbe di calciatore A? Questa è una domanda complicatissima, nel senso che effettivamente è difficile capirlo oggi. Ci sono giocatori che diventerebbero di proprietà del Parma, altri che sarebbero destinati alla cessione, incluso anche i big come Kuzka. Non vedo Gervinho in Serie B, insomma sarebbe una vera e propria rivoluzione. Ti posso rispondere Davide in questo senso: secondo me il Parma avrebbe comunque dei problemi a fare una rosa in A, ma lo avrebbe altrettanti in B, perché poi bisogna vedere che squadra mettere in campo, se fare una squadra più giovane, più esperta, come si vince la B, la si vuol vincere subito, insomma. Dopo lì bisognerebbe programmare davvero, chissà. Messaggio invece di un altro ascoltatore: ma solo io e i miei amici vediamo un Sepe che tira indietro le braccia ad ogni tiro, ma c'è un obbligo di farlo giocare, i portieri avversari salvano sempre qualche gol, il nostro fa l'esatto contrario, qui critiche per Sepe, non è la prima volta che arrivano. No, mi sembra addirittura che siamo arrivati a quel livello, forse non è sugli standard degli anni scorsi. Ne parlammo nelle scorse settimane con Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Spesso capitano delle occasioni in cui molti dei gol subiti del Parma, e soprattutto il rapporto tra tiri subiti e gol subiti, tra gol subiti appunto e tiri subiti, è molto alto. Secondo me di colpe sui gol Sepe non ne ha tantissime quest'anno, poiché non abbia fatto dei miracoli può essere rilevato questo, però insomma non mi sembra sia questo il problema in questo momento del Parma. Abbiamo il nostro ospite, tornano su Radio Parma gli Asprillas con Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, il clima ci auguravamo fosse diverso questa settimana dopo il Bologna.
Eh sì, ma sono un po' di domeniche che ci aspettiamo sempre che la domenica dopo migliori. E quindi sono mesi che diciamo che il campionato del Parma comincia la domenica dopo. Poi arriverà la fine del campionato aspettando che cominci il campionato del Parma. Speriamo di no, ecco.
Ti è rimasto un po' di fiducia per questo finale? Io parlo già di finale di campionato.
No, a me dispiace, ma io penso che il campionato del Parma sia finito domenica. Io spero di sbagliarmi con tutto me stesso, anche perché ho sbagliato un sacco di previsioni e quindi davvero mi auguro di no. Ma io guardando in faccia i giocatori del Parma, dopo il primo gol di Barro, ho visto una squadra che non ha più niente da dare.
Senti, ma prima si faceva, qualcuno ci manda già la classifica delle responsabilità. Con chi ti arrabbi di più? Prendendo vari insiemi, giocatori, allenatore, dirigenti, proprietà, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta quest'anno.
Guarda, secondo me ce n'è per tutti. Penso che ovviamente il principale responsabile sia, nonostante io sia molto affezionato, nonostante poco tempo che venga, che sia Parma il presidente e la nuova proprietà, ma il presidente e la nuova proprietà pagano un insieme di concause, una tempesta perfetta che viene dal fatto che la vecchia proprietà aveva già venduto il Parma, come dicevi tu pochi minuti fa, un'altra proprietà, quota riota, che poi si è tirata indietro all'ultimo momento, che nel momento in cui è passato meno tempo fra un campionato e l'altro, cioè quest'anno sono passate 2 settimane fra la chiusura di un campionato e l'inizio dell'altro, noi abbiamo fatto la rivoluzione più grossa che si è fatta negli ultimi anni. Si è cambiato direttore sportivo, si è cambiato allenatore, si è cambiata proprietà, sono entrati tanti giocatori e inoltre ci è capitato quello che nessuno si poteva aspettare, che da una stagione all'altra il gruppo storico no, non è che invecchiasse, si è invecchiato, che c'è stato un tracollo. Tutte queste cose insieme hanno fatto sì che ci troviamo nella condizione di oggi.
Eh sì. Senti, ma ti chiedo, per quanto ci è stato reso possibile osservarli, chi ti aspetti di neotitolare contro il Verona se ti devi aspettare qualcuno? O chi vorresti, insomma?
Io posso fare delle speranze perché, come tutti voi
Sì,
dite
sì.
sempre, non andando a vedere gli allenamenti, non avendo nemmeno voi che ce lo potete raccontare, perché a me non ci può dare
Neanche
nessuno,
noi possiamo.
faccio fatica. Io dico che vedendo così lontano Cornelius da quello che è stato lo scorso anno, penso che giocherà a questo punto Zirkzee, che almeno si è potuto allenare tutta la settimana, considerando il livello e quello che ormai dobbiamo fare, cioè cercare di vincerle tutte. Io spero che si giochi con 3 punte davanti e che insieme a Gervinho, che non meriterebbe di giocare, ma abbiamo tutti la speranza che comunque indovini una giocata e possa essere decisivo, giochino Mane e Zirkzee insieme a Gervinho. Semplicemente perché ormai non abbiamo niente da difendere. Cioè, anche se perdiamo 4-0 o le pareggiamo le partite, non cambia mica niente nella condizione in cui ci troviamo.
Eh sì, eh sì. Ti hanno sorpreso? Ti ricordi che ne abbiamo parlato la settimana scorsa e dicevo, secondo me Mann dall'inizio non lo fa giocare ancora da Versa. E, le scelte più in generale dell'allenatore sono molto in discussione sui social in questi giorni.
Io sono, come tanti si ricorderanno, o perlomeno quelli che seguono gli Asprilla sanno sicuramente, vengo da sempre ritenuto un daversiano. Mi dispiace dirlo, ma quando Daversa si è fatto, fra virgolette, cacciare, alla fine della scorsa stagione aveva visto giusto, nel senso che un ciclo si era chiuso. È tornato e mi dispiace dirlo, perché anche oggi io penso che sia uno fra gli allenatori giovani migliori che c'è in Serie A. Ad oggi non ha il fisico necessario per rimettere in piedi una situazione difficile come questa. A sua discolpa dico che non so se ci sarebbe stato un altro allenatore capace di inserirsi nel momento in cui si è inserito lui e di risollevare una situazione così compromessa. Temo che lui non ce l'abbia e quindi nel campo dei responsabili c'è anche lui. Io lo metto fra gli ultimi, perché ovviamente lui è l'allenatore del Parma da 4 partite, ma oggi uno fa fatica, anche uno che gli vuole bene come me, a non riconoscere che non ci stia capendo niente, cioè faccia fatica a
Sì.
fidarsi come domenica al gruppo storico, parte dal presupposto che il gruppo storico abbia qualcosa da dare. Il gruppo storico, secondo me, non ha più nulla da dare.
Senti Matteo, a proposito appunto del ritorno di D'Aversa insomma, potrebbe anche come alla fine 2 partite fa si vedeva la mano del mister, no? Era questo il messaggio. più cliccato sui social, adesso viene portato invece come addirittura formazioni provocatorie, si fa la svelta anche a cambiare idea.
Ma sì, no, ma è vero, adesso noi, io lo parlo da tifoso noi ci dobbiamo sempre ricordare che erano tutti da Versiani in questa città quando non c'era più, cioè durante l'epoca di Liberani erano tutti innamorati di Aversa, quando l'anno scorso Aversa andava al Parma non ce n'era uno che non mi rimproverasse il fatto che sostenessi una squadra che giocava male, quando sul giocare male forse ne potrebbe discutere, quindi insomma è vero, secondo me le prime due partite, nella prima mezz'ora, il primo tempo con la Lazio e soprattutto a Sassuolo noi meritavamo di vincere quella partita, forse è stata l'unica partita che meritavamo di vincere e non abbiamo vinto di tutto il campionato, qualcosa si era visto, quello è finito all'1-2 e poi diciamola tutta, la prima mezz'ora con la Sampdoria è stata molto positiva. All'1-2
ha preso con la palo di Gervinio, insomma.
Ma poi Parma aveva giocato bene, cosa incredibile a dirsi quest'anno. Poi l'1-2 preso con la Sampdoria ha spento la luce. Vogliamo essere completamente onesti, il Napoli col Genoa ha giocato molto meglio che col Parma e ha perso. E ha fatto 24 tiri in porta e il Genoa ha superato il centrocampo due volte, ha fatto due gol. Il Parma, pur non avendo occasioni clamorose se non quella di Cornelius, a Napoli ha fatto giocare molto peggio il Napoli, ma ha perso. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che c'è anche un po' di sfiga, possiamo dirlo anche visto che non è più una parola sdoganata, può darsi, però è una squadra che psicologicamente adesso è a terra. E questo è il nostro allenatore, a cui voglio, sono molto affezionato, che mi legheranno i ricordi più belli, perché salvare il primo anno in Serie A al Parma è stato un miracolo assoluto, ci ho detto oggi non sta riuscendo mentalmente a risollevare quella squadra qua.
Mi dai, prima di salutarci, un messaggio di speranza? Cosa ti lascia ancora? Qual è il fattore che ti dice no, non è ancora finita, anche se inizialmente mi hai già detto che insomma...
Ma abbiamo bisogno
a
di
cosa ci aggrappiamo?
Io ho detto tanto le brutte parole, non è bruttissima questa. Dopo
no, aiuto, occhio perché...
Abbiamo bisogno del culo di D'Aversa, posso dirlo. Visto che tutti dicevano che ne aveva tanto, ad oggi non ha avuto neanche uno. Noi abbiamo bisogno di vincere una partita dopo che l'avversario ha preso traverse, pali, 25 tiri in porta, noi dobbiamo farne uno e meglio un autogol e vincere. Se finisse così a Verona saremmo ancora in campionato. Noi abbiamo bisogno di quello, di una svolta che, guarda, è meglio se viene anche dopo aver giocato male, perché a noi non ci serve niente giocare bene, a noi ci serve vincere, punto.
Matteo Caselli, gli Asprillas, naturalmente, poi seguiteli, dacci qualche coordinata per seguirvi in questi giorni.
Vi aspettiamo, nonostante il mio tono triste, non saremo tristi, non lo siamo mai, vi aspettiamo per preparare la partita sabato pomeriggio, come al solito, alle 3, durante la conferenza stampa di Taversi, commentiamo anche la sua conferenza stampa, e poi vi aspettiamo domenica sera, l'ultimo quarto d'ora di partita e il post partita, quindi vi aspettiamo su YouTube sul canale degli Asprillas.
Grazie Matteo Caselli, ciao.
Grazie
ciao.
A voi, ciao, buon pomeriggio.
Allora, altri messaggi qui, ormai ne arrivano tantissimi, a noi fa piacere perché vuol dire che ci state ascoltando, noi cerchiamo di dare voce a tutti gli aspetti, tutte le visioni del mondo Parma, poi a volte diciamo anche la nostra, speriamo di prenderci, ma lo facciamo sempre senza preconcetti. Buongiorno, è incredibile aver speso tanto ed essere ancora in fondo, con questi soldi si potevano prendere 5-6 giocatori buoni, pronti, Robby, prossima partita barricate contropiede, credo che tutti le stiano invocando, la Paviola le criticate, ma... Tant'è che succede così. È ancora possibile mettere fuori rosa qualche giocatore per prendere uno svincolato? Sì, secondo me sì. Come Ramirez, che è un centrale di centrocampo. Chiedo a Orlando se intende Ramirez dalla Cina, ex Chelsea. Sì, è un centrale, ma più una mezzala, o Ramirez, quello della Samp, che no, ovviamente no, non credo che intenda lui perché è tesserato, quindi non è svincolato. Ramirez del Chelsea era uno che faceva tanti gol, anche si inseriva, il giocatore è sicuramente interessante, però l'età, lasciamo stare, tanto il Parma ha bisogno di giocatori di tutte le età, l'abbiamo chiarito in questo momento. Non so, ecco, non è un regista, ecco, su questo non ci piove assolutamente. Di solito ha sempre giocato con qualcuno di fisico o cervello di fianco, lui più portato a corsa, inserimenti. La sua corsa nel Parma di oggi sarebbe una manna, ma qui spariamo sulla croce rossa. In attesa, ho altri messaggi pronti, facciamo un'altra pausa musicale con Rino Gaetano.
senza patte e soluzioni, la castità,
tutte regge più,
la verginità,
tutte regge più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
tutte regge più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
tutte regge più,
auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues,
tutte regge più.
Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour.
Eccoci qui con Rino Gaetano, pensate a fare una lista di non te regge più di questa stagione del Parma, possiamo provarci nelle prossime puntate, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Prendere altri giocatori è una follia, ci scrive questo ascoltatore, soprattutto se li prende Carli, scrive, l'unica eccezione è un regista che è indispensabile. Magari ci ridanno Scozzarella, Claudio, no, ma è troppo tardi. No, c'è ancora Scione, libero, però non credo che Parma guardi in quella direzione, non si sa, è successo un po' di tutto quest'anno, staremo a vedere. Non scherziamo, invece, scrive Aldo, deve essere l'unico che, se è possibile, può trovare la quadra, penso che sarà sufficiente un gol immediato da un giovane che osodirà la prossima, penso Michaela, Aldo che è un tifoso di Michaela, effettivamente degli acquisti di quest'anno è quello che mi piace di più e mi sembra avere quel fuoco dentro che altri non hanno, staremo a vedere, ecco, da questo punto di vista. Ci fermiamo qualche istante, poi andiamo a sentire ancora la voce dei tifosi.
Palla in tribuna.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Sei un installatore o un manutentore? Un negozio di rivendita elettrodomestici o un'azienda e devi smaltire i tuoi RAE? Italiano SRL è il lab del riciclo. È in grado di gestire lo smaltimento di qualsiasi tipologia di materiale elettrico ed elettronico, così come di tutte le componentistiche. Alcuni esempi? Condizionatori, computer, batterie, neon, toner, schede elettroniche, pannelli fotovoltaici ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni. Cosa aspetti? Chiamaci al numero 0521 62 83 61 o visita la nostra pagina www.hitaliano.com. Italiano SRL. Basta un click per un mondo più green.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna, la nostra terza parte di trasmissione. Abbiamo detto, oggi sentiamo la voce dei tifosi, la sentiamo anche in maniera ufficiale, quella di Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento Parma Clubs. Ciao Angelo.
Ciao Marco, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Senti Angelo, da 1 a 10 quanto sei arrabbiato?
20. Guarda, io ti dico la verità, quando mi hai mandato il messaggio, oggi ti posso chiamare, ho stato un attimo questo, dico di no, perché veramente non so cosa dire. Sai, cioè, passami il termine, sono incazzato, ma come tanti, ma tantissimi siamo messi così. Perché io ti dico che è una roba che è indegna, è una roba insopportabile, che non si può vedere. Gente,
senti,
che scende in
una
campo... E, guarda, dimmi, scusa Marco, se mi sono fatto prendere, scusa.
Hai una graduatoria di chi ti ha fatto più arrabbiare?
Tutti, non salvo nessuno. Non c'è nessuno da salvare, perché essendo penultimi in classifica, non c'è nessuno da salvare. Però mi faccio una domanda, me la sono posta lunedì, dico, ma in questa società, passami il termine, a Parma ci capiamo, il manico chi è? A parte Kraus, va bene, lui è il presidente, ma che lui si fa vedere una settimana sì, due no, tre no, chi? Io vorrei sapere chi lunedì, quando ho fatto il defaticamento, è andato in spogliatoio a dare, non usiamo termini, chi è andato nello spogliatoio a rimproverare la gente che è scesa in campo domenica? Chi?
Questo è un tema molto, 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 molto caldo.
Perché mi ricordo, ma cioè, purtroppo io ho capelli bianchi, per fortuna. Prima sentivo, se non sbaglio, che era Pincolini, parlavo di Sogliano. Cioè, Sogliano andava negli spogliatoi, nello spogliatoio, a battere i pugni sul tavolo. Ma adesso chi ci va? Chi è? E questo secondo me è importante. Questo è importante perché la voce della società chi la esprime? Chi la fa sentire nello spogliatoio? Chi è che urla nello spogliatoio? Immagino il mister, sicuramente, conoscendolo da Versa, non è uno che stia lì, che va per i sottili, no, però non è la società, è sempre un dipendente, comunque. E secondo me questo qua manca, oggi manca. E poi parliamo di chi sono in campo, mi scappa da ridere, veramente, mi scappa da ridere da non piangere, davvero. Perché vedi delle robe, vedi delle cose che, allora, innanzitutto ci vuole gli attributi, usiamo questo termine per andare oltre, per vincere certe partite, per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati dall'inizio di campionato, che era quello, la salvezza. Ma finora chi? Chi è? Chi è che ha sputato sangue? Cazzo, chi è che ha morso, come si dice a Parma, una bocca di garlette? Hai capito cosa voglio dire?
Sì,
chi
sì,
lo
sì,
ha fatto?
Sì,
chi lo fa? Chi lo sta facendo? Nessuno. In più vedo anche gente che magari viene sostituito perché non si capisce cosa faccio in campo, fantasmi, arriva davanti alla panchina e buttano la maglia per terra. No.
Sapevo che questo ti ha fatto arrabbiare.
No, non ci siamo. No.
Angelo,
da me non ci siamo.
Ti chiedo Marco. Possiamo dire che a porte chiuse è tutto più brutto il calcio, l'abbiamo detto mille volte, non volevo aprire questa parentesi, ma questa, a porte, con lo stadio pieno, questa squadra sarebbe stata contestata già da diverse settimane e forse anche la proprietà, il presidente, si sarebbe accorto che le cose proprio non andavano.
Secondo me
e
sì.
Parma è una tifoseria pacifica e lo è sempre stato.
Sì, però lo sai, i detti buoni poi quando si incazzano dopo è un casino. No, sicuramente ci saremmo fatti sentire, ma per un motivo, ma non per contestare, perché contestare, cioè la contestazione, io sono sempre, diciamo, quasi contrario alle contestazioni, perché le contestazioni portano sempre a cose poco belle, però a farsi sentire, a far capire a chi scende in campo e a chi non scende in campo che c'è qualcosa che non va. Perché questi qua scendono in campo come se fosse la partita del giovedì, cioè non c'è nessuno, ma a parte che anche qualcuno di loro l'ha detto, scende in campo con niente, cioè non c'è niente. Dalla partita che fa il giovedì, come si faceva una volta, non si fanno neanche più, alla partita della domenica, a parte se tu vai a incontrare, che ne so, Inter, Milan, Juve, che ti danno magari certi stimoli in più, ma su 19 partite ne hai 15 che sono amichevoli. E invece se hai qualcuno dietro che ti urla, che magari ma anche pesante, che ti faccia capire che non è il modo per scendere in campo e non è il modo per, vabbè, dopo divento pesante, lo so, ma non è il modo di rispettare questa maglia, di onorare questa maglia. Questo manca. Poi si può anche retrocedere, a me la B non mi spaventa, retrocediamo, con dignità però, lo rispetto da sempre, lo dico ancora adesso, con dignità, mica dovrei retrocedere con il dubbio che, ma se avessero fatto qualcosa in più, o magari un attimino più cattivi, più determinati, più convinti di arrivare sul pallone, si potrebbero essere salvati, ecco, questa roba qua non vorrei mai, però comincio a venirmi questo dubbio.
Ah sì. Angelo, io ti ringrazio perché il tuo contributo è stato, oltre che molto sincero, speriamo sia anche un pochino efficace e qualcuno abbia almeno ascoltato per un minuto quello che è stato detto. Che almeno...
Io ho fatto, Marco, ho tenuto 30 secondi, scusami, abbiamo fatto come coordinamento settimana scorsa, tutta la settimana a lanciare un messaggio a destra e a sinistra, è arrivato il messaggio mano per mano, ogni giocatore la lettera ho mandato, il risultato è quello, avevamo chiesto con Bologna, fateci vedere qualcosa. Il risultato qual è stato? Quello che abbiamo visto. 10 giorni prima i boys si sono fatti sentire. Perché non è che stiamo, anche se non si può andare allo stadio, ma ti facciamo sentire, certo. Ti facciamo vedere, li andiamo a trovare. Scusa la parola.
No, ma sei stato molto chiaro e speriamo
Marco,
che almeno...
scusa lo sfogo, ma... sfogo se ho usato termini magari un po' piccanti, un po' magari anche sotto la voce che... però in questo momento sono così, come penso che la stragrande maggioranza dei tifosi del Parma siano messi così, perché sento che è brutto, però ci credo, io ci credo ancora.
Ecco, chiudiamo con un messaggio, ancora ci crediamo in questa...
io sì, come penso tutti ci dobbiamo credere, perché la salvezza è a 3 punti, non è distante anni luce, è a 3 punti. Quindi vuol dire che quelle squadre che lì davanti a noi non hanno niente più di noi. Quindi tiriamo fuori quello che possono tirare fuori. Mettiamo tutto. Dico mettiamo perché mi sento parte integrante. Scusa, ma io non scendo in campo.
Anzi, beh, se ti avessi visto in campo col Bologna avresti fatto a boccate, si direbbe.
Sì,
no?
Sicuro. Ma questo sicuro. Qualcuno mi sanguinava la caviglia, sicuro.
Grazie Angelo per essere stato con noi, Angelo Manfredi.
Grazie a te, complimenti per la trasmissione, un saluto a tutti i radioascoltatori e tifosi del Parma.
Ciao, grazie davvero Angelo Manfredini, le parole sincere, sentite, insomma non è poi così comune sentirle nel corso della settimana. Ultimo messaggio, chiude Claudio oggi, poi se ne arrivano degli altri li leggiamo domani. Tutti i giovani no, ma mettere fuori chi ha dimostrato manifesta incapacità e mancanza di voglia sì. E partiamo da Curtis e Cornelius, parte così Claudio, e noi chiudiamo invece la trasmissione. Grazie a Simonetta Collini che mi ha guidato anche oggi, grazie a voi che ci avete scritto, siete tantissimi in questi giorni, e ci sentiamo domani alle 14 con Palla in Tribuna. Ciao.